Qualcuno non è stato segnato? Mancava il solo voto?
La matricola.
Mancava la matricola? E
Sì.
come hai messo il voto senza matricola?
No, proprio non c'è la lista.
Altri? Allora provo a riguardare poi a casa, cioè lunedì al Politecnico, e vedo che cosa potrei connettere mancato. In ogni caso, state tranquilli che con lunedì. Vorrei tornare a pregarvi però di una cosa che è funzionale al sistema. Non potete scrivere il numero di matricola in modo indecifrabile come qualcuno ha fatto e glielo ho anche garbatamente indicato. Perché altrimenti se un 4 non si capisce se è un 9, se è un 5, se è un 3, io come faccio a ricostruirlo? Non credo che rivolgendomi ad allievi del Politecnico sia così strano e difficile chiedergli di scrivere in modo assolutamente leggibile. Non dovete scrivere velocemente perché tanto è chiaro a voi quello che avete scritto, deve essere chiaro a me in modo oggettivo. Io so per certo che voi l'avete fatto involontariamente perché siete stati educati, ahimè, a non dare importanza alla forma, pensando che sia sufficiente negare la forma per raggiungere la sostanza. La forma veicola sostanza. E allora scrivete in modo assolutamente leggibile perché questo non solo è un rispetto verso chi deve correggere, ma è anche un modo per garantire l'efficienza del sistema. Siamo d'accordo? Io spero che un po' alla volta questo salti fuori. Capisco che non è più il tempo in cui una persona, da come scriveva, si capiva il livello della sua cultura, della sua collocazione sociale. Ma questo non accade più nella grafia, ma non accade più neanche nell'abbigliamento, perché se io prendo una foto di uno di voi, che l'associo alla foto del più balordo individuo che capita in qualche tranne di chissà dove, tra l'abbigliamento ignobile, le scarpe inqualificabili, le mutande di bella vista e la barba da fare, fondamentalmente le differenze non ci sono più. Del fatto poi che l'italiano oggi come oggi sia affetto da congiuntivite, sbagliati congiuntivi in tutti i modi possibili, non c'è nessun problema perché oggi addirittura la televisione di Stato si permette di commettere degli errori che sono disastrosi. Non è assolutamente pensabile togliere l'articolo determinativo davanti a ATM. ATM comunica che un cazzo di niente. La ATM comunica che non è una persona la ATM. Non c'è un incontro dei sindacati con Fiat. C'è un incontro dei sindacati con la FIAT. Non c'è la rimozione dell'articolo determinativo per fare un partitivo. La posizione di Francia, Germania e Inghilterra. La posizione della Francia, della Germania e dell'Inghilterra. C'è un solo caso in cui la lingua italiana prevede la proposizione semplice al posto di quella articolata, è del decreto regio. Il nome dei reggimenti di cavalleria non si deve dire del Savoia Cavalleria, ma si deve dire di Savoia Cavalleria, perché questa regola regia non è mai stata rimossa. Ma non c'è l'incontro con Fiat, c'è l'incontro con la Fiat. E poi per Diana Cacciatrice in fila. Ci preoccupiamo quando vediamo le case di prendere la parola box e portarla al plurale. Quando ogni parola straniera riportata nella lingua italiana non deve essere più da declinabile. Non c'è lo sport e gli sports, non c'è il film e i films, perché ogni parola straniera portata nella lingua italiana, ammesso e non concesso che lo si debba fare e non lo si deve fare, va portata in corsivo e in ciò stesso viene congelata ed è indeclinabile. Per contro, non si può dire vendersi casa e vendersi case, vendersi casa, vendonsi case. Quindi c'è una cialtroneria da schifo, alla quale io mi opporrò sempre. Io non ho nessun bisogno di usare parole straniere, perché la mia lingua è la più bella, perché l'espressione è quella delle culture più antiche, perché posso ancora vantarmi di avere la differenza tra anima e spirito. Per quale motivo io devo dire, perché io devo dire gossip quando posso dire pettegolezzo? Perché devo dire address quando posso dire indirizzo? Non so, perché devo dire condom quando posso dire cante a proposito? Se mai con una creatività francese dirò paraplu, in fabbiosa. Ma non dirò mai quelle cose strane, anche perché quando un certo prodotto nel 1923 uscì in Italia si chiamava God One. E allora gli italiani non sapevano molto leggere l'inglese, sono finta, e quindi God One diventa quello che vende. Ma forse perché io sono ancora convinto che vittima di un eufemismo si debba dire fare l'amore e mai dire fare sesso. Fare sesso è un'espressione ignobile. Fecero, che cosa vuol dire fare sesso? Vuol dire placare appetiti? Ma anche un cammello. Ma io non sono, con le voci, io non sia un cammello. Quindi, cavolo, perché un mio dotto collega mi ha detto che non si deve dire più corrente parassita. Elettromagnetismo, non si deve dire Andy Currents, perché corrente parassita ha una connotazione morale e la scienza è amorale. Infatti i nazisti ripetevano questa cosa. E se voi andate in qualunque libreria di Milano è impossibile che non troviate in Bella Vista una copia del Mein Kampf. Se invece andate a trovare i ricordi di Massimo D'Azeglio, uno degli artefici del nostro Risorgimento, non solo non li trovate, ma l'edizione pregiata che usciva dai millenni e in anni è stata tolta dal catalogo. Viceversa, da qualche giorno, un'edizione pregiata, prestigiosissima, da Mondadori, è uscita la raccolta delle lettere, diciamo così, d'amore di Benito Mussolini per Floretta Petacci. Io mi domando, chi cazzo compra un libro del genere? E a chi lo si regala? Se non si regala una roba del genere, io gli sparo per casa. Prodotto propinqua di che fruisco delle sue beltà. Va bene. Ci sono osservazioni da altri, quattro come è andato. Qualcuno trova un'incongruenza tra la votazione data e quanto si aspettava? Sì, mi dica.
Pensavo di aver preso di più, però a ricevimento mercoledì alle 10.
Per quanto riguarda il ricevimento, noi mercoledì mattina abbiamo 4 ore di lezione, quindi verrebbero perse. Non c'è modo magari di vederlo o lunedì mattina o martedì che sono libero?
Allora io ho messo quel giorno lì perché in questo periodo sono a Pavia a lavorare con la facoltà di filosofia e con la facoltà di matematica. Quindi l'unico giorno libero che ho è quello lì. Quindi questo però non vuol dire che siccome io sono il docente so sulla sommità del colle e gli altri ne seguono. L'unica cosa che posso dirvi è che lunedì porto via il malloppone dei temi d'esame. Se voi ci siete prima delle 10:30 quando l'aula di là è vuota, io vengo prima, altrimenti ci posso restare dopo, subordinatamente al fatto che poi devo andare a fare le lezioni ai vecchiotti di lunedì 3 e non posso rilassarmi.
Grazie.
Porta bene dopo le 1:30?
Secondo me sì, poi non posso parlare nella classe.
Allora, l'unica cosa che vi posso dire io è questa. Posso, diceva il mio maestro di ingegneria, l'ingegner Lanzavecchia, tutti potete sbagliare. Quindi, se ho sbagliato a dare qualche voto, con tutte le mie scuse e una stretta di mano lo correggo in tempo reale.
Lo ha detto professore, magari...
Dopo 160 fogli scritti alla pena di seguito studente, uno comincia a avere un giramento. Io potrei vincere le Olimpiadi di nuoto. Perché quando correggo i vostri studenti d'esame mi viene un giramento di palle tale che se li uso come eliche, mi metto nella valle della piscina in un attimo faccio il cloro, l'argento, il platino, tutto. Quindi può essere benissimo che io abbia corretto qualcosa in modo sbagliato. Nessun problema, sono pronto a modificare, eh? Non c'è nessun problema.
Innanzitutto la ringrazio, ma le volevo anche porre un'altra domanda. Per quanto riguarda il laboratorio, il recupero del laboratorio. No, più che altro, se fosse mercoledì 30, noi abbiamo lezione fino alle 6, cioè poi mangiamo tutti insieme qua o...
mangiamo tutti insieme.
Dobbiamo durare 4 ore.
Quindi, non l'ho capita questa
mezz'ora. 6 più 4, 10. Quindi, non so, finiamo il laboratorio alle 10.
Ma io non capisco, quale cazzo di laboratorio?
Dobbiamo entrare in un laboratorio
tutto
della comunità. Io che coincide con l'esame, ci siamo spostati. Non ancora il
giocatore
di
in quel
giorno di facendo lo fatto?
Sì, però la
voi preferite che il libro del brano?
E il 9 ore di gara.
Problema risolto. Ci possiamo subito fare il
corso.
Grazie. Per me il laboratorio è una cazzata. Non vuol dire niente. In laboratorio si dovrebbero fare degli esperimenti importanti, che sono quelli di far vedere come l'esitazione di un vometro cambia cambiando i bordoni se io sposto la bobina, cioè dovrebbe essere elettrofisica, non dovrebbe essere un surrogato del tipo, vedete come l'oscilloscopio, che è una cosa che non sapete cosa sia, che meraviglie vengono fuori, credetemi sulla parola, tanto voi non ce l'avete lungo abbastanza, ma questo non è, per me è un modo puramente fiscale di incidere gli allievi. L'esperimento dovrebbe essere inventare degli esperimenti concettuali per far vedere come un filo si sposta vicino a una calamita tenendo dentro una corrente e far vedere che la forza non è centrale. Quindi degli esperimenti con maggior creatività e non fatti attraverso uno strumento che fa tutto lui. Cioè se qui facciamo degli assalti del tempo, il loro torre è campo elettrico uguale a zero, io prendo due bastoncini, li metto a 90 gradi. Ci metto 4 Q carichi puntiformi, più Q, meno Q, più Q, meno Q, ci metto un filo da pesca, li metto in questo punto, il baracchino sta fermo, quindi il rotore del campo elettrico con la zero, e poi prendo una calamita, la muovo in questo modo, qua, e in quel momento la derivata del campo elettrico cambia, siccome il rotore del campo elettrico è meno derivata del campo magnetico, siccome il campo cambia, la derivata cambia, la crocetta si mette a rotare. Allora vuol dire che in quel punto le linee di forza fisiche, perché questa si sta muovendo come un'elica quando l'acqua o la Nutella la raggiunge, le linee di forza fisiche creano un ricciolo. Allora sì che il laboratorio ha un senso, ma se il laboratorio è un surrogato di una tecnologia alla quale non potete essere ancora preparati, non lo so, sarebbe che prima stiamo imparando il principio di Archimede piuttosto che imparare a nuotare, vi faccio vedere come si costruisce l'Admiral Graf Spee della Marina da guerra del Terzo Reich. Se va bene, sono contento, ma allora che posso andare a prendere? Chiaro, giusto? Però siccome sì, per ragioni che ancora mi sfuggono, non sono io, siamo d'accordo allora per quanto riguarda quella camera delle 17 ore non stop provvedo io a risolverla, che pensi mi va bene? Altro? Il taglio dell'esame è andato bene, c'è la corrispondenza tra quello che abbiamo fatto e quello che avete trovato?
Sì.
Allora due cose, la prima dovete trarne un'indicazione fondamentale, che mentre voi imparate a nuotare io da sotto vi sto tenendo e vi tengo solo perché so che voi non potete fare il percorso che dovreste fare, ma non è colpa vostra. Secondariamente, che per quanto vi viene somministrato, ce la potete fare, perché complessivamente l'esame è andato bene. A parte 3 o 4 sgarrofati, che ho segnato anche in rosso con il voto per meno infinito, ma sono tutto sommato degli incerti sul mestiere, vuol dire che non avevano proprio studiato, sono venuti qui a fare i paraculi, e va bene. Tutti l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita, io quando ho fatto l'esame di chimica e testavo la chimica, sono andato dal professore a fare l'esame, eravamo in condominio e gli ho parlato di Leonardo da Vinci. Mi ho cercato di dare l'addio, appena sono uscito ho venuto il libro. Invece quando ho fatto l'organizzazione dell'economia con l'organizzazione aziendale, ho detto ma non mi può chiedere se troviate, questa è scienza dello schiavismo, ma io, ma oh, è tutta una farsa. E io che non mai sono stato mai fregato a un esame, cazzo quell'esame io l'ho fatto 5 volte, infatti io ho preso una stanchezza con lo stronzo. Mi faceva l'esame mettendo i piedi sulla scrivania, le scarpe, mi chiedeva delle cazzate su come si fa a valutare il tempo di lavoro di un operaio. E quindi voglio dire, non mi devo fare, tutto si può fare. D'accordo? Bene, allora iniziamo il quinto video.
Non so se ti sia proprio. Ma io sono
esiste una ecologia della mente, l'ecologia della mente, per cui il vostro potere di conoscenza non sta in quello che conoscete, ma in quello che si vede in fotografia. Magari non fare un esame di analisi 5 e dire no, ho conosciuto la vita di più di un'altra analisi 5, ma è altrettanto bello fare un esame di conoscenza. Finiamo con il sapore e passiamo al campo magnetico, perché poi vedremo le persone di macchina e troveremo con tutti gli appunti per vedere. Cercavo di domandarmi come fare a farvi capire il ragionamento che fa l'uomo nel momento in cui divide i materiali e i conduttori di elettrici e magnetici. E mi è capitato tempo fa, io frequento dei quartieri alti, mi è capitato qualche tempo fa di parlare con un mio amico contadino di Anzolo, io frequento un contadino, un muratore e un giardiniere, e voi non sapete le cose meravigliose che imparano loro. Mi chiedevo come si fa a scegliere il tipo di legno per fare il cammino, per bruciare la legna quando ci si scalda, si fa con il fuoco a quello, no? E lui mi ha detto, se tu vuoi scaldarti in un certo modo, usa quel legno lì. Se invece vuoi fare la carne e hai bisogno di una vampata che sia lenta, scegli questo. Se invece vuoi fare una cosa che rimanga poi a brace, scegli quell'altro. In ogni caso, non scegliere mai quel legno che abbia la resina eccessiva. E come fai a scegliere, a evitarlo? Prendi in mano il legno e lo pesi con la mano. Se il pezzettino di legno, rispetto alla sensazione, mi sto traducendo in italiano, una serie di parole sperimentali. Nel momento in cui tu squindoli il pezzo di legno, se questo pesa di più rispetto a quello che ti aspetti, vuol dire che lì dentro c'è la resina e quel tipo di legno non ti serve. Allora, qual è stato il ragionamento dell'uomo? Io ho bisogno di una dinamica di un tipo, di un altro tipo e di un altro tipo. Non so niente di cosa fanno i legni. Prendo tutti i legni che esistono al mondo, li brucio un po' alla volta e poi li divido in gruppi. Bene. Attrito, elasticità, inerzia. Tanti materiali. Se vuoi fare inerzia, cioè campo magnetico, userai questo materiale, perché ho visto che sempre quello si funziona bene. Se vuoi fare elasticità, cioè dielettrico, userai quell'altro, non ti so dire per quale cazzo di motivo, ma ho visto che funziona bene. Vuoi fare attrito, cioè vuoi riscaldarti nel camino, userai quell'altro ancora. E lo specchio di tutto questo che è la resistività, cioè l'indice di qualità. Non so perché, ma è così. Cioè, la resina del legno, che non ci deve essere. Allora, questa posizione è la posizione dell'uomo davanti a qualunque disciplina. Prima divide i materiali sulla base dell'evidenza per prestazione, in relazione al tipo di obiettivo che vuole ottenere. Dopodiché dice, questo legno l'ho tenuto ad essiccare 2 mesi, se lo tengo 2 anni mi dà di più o di meno. All'interno dei legni che mi servono per fare la carne, sceglierò quello preso dalla vite, che così sulla carne mi dà un certo sapore per il profumo che esce, o prenderò quello preso dal rovere che me ne dà un altro. E allora all'interno di quello, via via, nel tempo, particolarizzo, specifico e approfondisco. Cosa fa il contadino quando inizia la sua teoria? Non è che parte dalla felce, parte dell'uomo primitivo, e scheggia il pezzo di legno, tipo mammut, babut, figliut, e taglia la pianta. dice, oh, questa è una cosa che chiamasi scure, molto utile nei confronti di mia suocera. Ma lo trovo anche per tagliare la palla. Bene, noi abbiamo volmetro molto grande nel caso di suocera. Partiamo dalla scure che è già stata costruita e non dalla pece. Partiamo dal volmetro che è già stato costruito e non dal padrino di Sambuco. Con quale differenza? Che abbiamo due universi davanti a noi quando apriamo la finestra. Universo naturale, e allora per forza di cose dobbiamo partire dal padrino di Sambuco. Ma abbiamo anche l'universo tecnologico. Le macchine sono già state tutte costruite e stanno già tutte funzionando. Perché io devo aprire la finestra della natura nel momento in cui devo fare un discorso tecnologico, quando posso già aprire la finestra della tecnologia? Quindi partirò dalla nave per studiare il principio di Archimede. Non partirò più dal principio di Archimede per costruire la nave. Chiaro? Attenzione! Perché la scienza, con François Arago, dimostrò che un treno non poteva esistere oltre la velocità di 40 km all'ora, perché si dimostrava matematicamente, moltiplicando e dividendo per in base alla 5, si dimostra la 7, che a 40 km all'ora un treno esplodeva. Non mi pare che sia vero. Ho sentito dire che vanno anche oltre i 40 km all'ora. Che poi al Politecnico di Milano qualcuno avesse fatto un teorema in cui dimostrava che il più pesante dell'aria non potesse volare. Beh, proprio il Politecnico di Milano, con il professor Forlanini, dimostrò che il più pesante dell'aria volava, e come? Bastava semplicemente sostituire l'idea della ala battente con l'ala vibrata. Perché Leonardo fallisce? Perché Leonardo non conosce ancora Bernoulli, e non conoscendo Bernoulli crede di nuotare nell'aria. E lui non ha ancora osservato il gabbiano e non ha capito che quando il gabbiano piega le ali c'è una particella di aria sopra e una particella di aria sotto. Tutte e due hanno lo stesso trinomio di Bernoulli, ma siccome quella sopra fa una strada più lunga di quella sotto, rischierebbe di arrivare in questo punto dopo di quella sotto, e allora nel punto finale dell'ala si creerebbe la rarefazione. Ma siccome la rarefazione non ci deve essere, tutto ciò che si la parte sopra deve accelerare rispetto a quella sotto se vuole arrivare nello stesso momento l'aria. Ma questa accelerazione vuol dire che allora, se il teorema di Bernoulli che dice che il trinomio è costante, la pressione sotto è maggiore della pressione sopra, e quindi il sistema è sostenuto, io cambio l'ora di tutta la distanza e vado. Ma Leonardo non sa nulla.
No, scusi, prof, non per contraddirla, più che altro il nostro prof dell'anno scorso di aerospaziale,
l'unica prof, l'unica docente,
il nostro docente dell'anno scorso di aerospaziale ha puntualizzato su questa cosa dicendoci che le due particelle effettivamente non si ricongiungono.
Certo, è chiaro questo, in una lettura molto evoluta poi non si ricongiungono, ma se lei dà una lettura elementare, quella che viene scritta nei testi dell'Ottocento, appena esce il teorema di Bernoulli, c'è il fatto che la parte sotto tende a guadagnare pressione per tenere sul sistema, perché in caso contrario il sistema è, pesando più dell'aria, andrebbe giù. Poi certo, ci sono tutta la teoria delle scie di von Karman, tutti i vortici e tutto quanto, ma allora la lettura non è più rudimentale, capito? In questo senso. Ci siamo allora? Possiamo iniziare? Bene, allora, il condensatore, l'abbiamo studiato, ricordate? L'unica cosa che volevo dirvi del condensatore è questa. Guardate. Ah, attenzione, io faccio il condensatore a simmetria cilindrica, ma questo soltanto perché quando costruisco un provino, tutto un cilindro, tutto forse non menzionabile, ancorché tu, coinvolgenti, perché dal punto di vista sperimentale hanno un contenuto presto, giusto? Chiaro? Allora, ragazzi, guardate, io qui che cosa ho trovato? Un campo elettrico, vero? Che era E per L uguale a B, mi torna? È chiaro che più in generale, se la forma d'onda è la forma delle armature è sgarroppata, Io avrò dei campi elettrici con delle linee di forza in qualche modo di questo tipo, è giusto? Allora dirò che in generale il campo elettrico è E scalar T per Ds lungo gamma, che in realtà è E scalar T per Ds tra gli estremi A e B, come a dire che non dipende dall'indicazione dello strumento, giusto? Com'è che la scriviamo questa cosa? La scriviamo dicendo che il rotore del campo elettrico è zero, vero? Ritorna al ragionamento, io l'ho fatto volgarmente con il volume che mi dice che l'indicazione non cambia con i cordoni, io dico che il rotore del campo elettrico è uguale a zero. Ritorna? Poi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che qui si accumula una carica elettrica positiva e qui si accumula una carica elettrica negativa, giusto? Ve lo ricordate? E dopodiché abbiamo detto che Q diviso A mi dà una densità di polarizzazione che chiamo di displacement, giusto? Ritorna? Allora, ho anche trovato, vi ricordate, che D vale epsilon per E. Vi ricordate? Allora non c'è dubbio che questa relazione la posso leggere in forma vettoriale. Perché se questo in generale è un vettore, moltiplicando per epsilon avrò ancora un vettore. Quindi avrò una relazione di questo tipo. Ma allora la carica elettrica diventa D scalar n in ds. Dica space.
Quindi è un vettore, cioè sarebbe vettore densità.
Certo. Cioè i due vettori sono praticamente coincidenti, ma hanno una ampiezza che è correlata dall'epsilon che dà il contributo della polarizzazione. Quindi con il vettore E io faccio la circuitazione, con il vettore D faccio il flusso. Uno è una densità lineare di circuitazione, l'altro è una densità regolare di flusso. D'accordo fin qui? Ci siamo? Allora a questo punto, se posso usare il teorema della divergenza, vado via sul liscio perché dico che il flusso di D scalar M in DS è uguale a Q, ma Q che cosa sarà? La densità volumetrica di carica per il volume, giusto? Siccome vale il teorema della divergenza, il flusso del vettore D vale la divergenza del vettore stesso nel volume. Allora guardate questa relazione, è un'identità sullo stesso dominio di integrazione, quindi i due integranti devono essere uguali e quindi otteniamo la seconda equazione. Troviamo la seconda equazione. Giusto? Ritorno ragazzi? Allora, vedete che questi sono ancora principi di Kirchhoff. Perché sono ancora principi di Kirchhoff? Perché Kirchhoff cosa diceva? Un discorso agli anelli e un discorso agli insiemi di taglio, cioè ai lobi, va bene? E questo lo faceva in termini infiniti e quindi la relazione diventava algebrica. Qui abbiamo in forma puntuale. La prima relazione è una legge ai vortici, nell'intorno del punto. La seconda è una legge alle sorgenti o ai vortici nell'intorno di un punto. Quindi queste leggi rispetto alle leggi di Kirchhoff, che in questo caso sarebbero somma delle tensioni delle maglie uguale a zero, somma delle cariche dei nodi uguale a zero, continua a valere non più in termini finiti, ma in termini infinitesimi. D'altra parte il teorema di von Helmholtz ci dice, dato il rotore, data la divergenza di un campo, il campo esiste ed è unico. E allora questa scrittura assolutamente ce lo conferma. La prima ci dice, il campo elettrico è conservativo, quindi la circolazione lungo un percorso chiuso è zero. La seconda ci dice, le sorgenti del campo elettrico sono le cariche positive, i polsi sono le cariche negative. Quindi, se io ho delle cariche elettriche, dalle cariche elettriche positive fuoriescono le linee di forza, nelle cariche elettriche negative convergono le linee di forza. Quindi le linee di forza non sono più chiuse su se stesse, ma sono aperte. D'accordo? Quindi, se questa è la carica positiva e questa è la carica negativa, io avrò delle linee di forza. Queste linee di forza attraverseranno ortogonalmente delle superfici che saranno equipotenziali. Giusto? E allora queste linee di forza possono essere considerate come le generatrici di una superficie tubolare che si chiamerà tubo di flusso. Quindi i tubi di flusso del campo elettrico emanano dalle cariche positive e convergono alle cariche negative. E lungo il tubo circola un flusso che è pari alla carica elettrica che si depone per polarizzazione in questi due punti, come abbiamo detto. D'accordo? Su questo ci siamo? Va bene? Le elementi di teoria dei campi li avete, penso, quindi quando io vi parlo di tubi di flusso, di sorgenti, di polsi e di vortici, parlo a persone che sanno di cosa stiamo parlando, vero? Che una linea di forza sia ortogonale alla superficie equipotenziale del punto è fuori discussione, vero? Se prendiamo la superficie equipotenziale di una linea di forza, vediamo che la variazione del flusso sarà B sarà di B, ma siccome sulla superficie equipotenziale la variazione di flusso deve essere, cioè scusate, la variazione potenziale deve essere uguale a zero, giusto? Sulla superficie equipotenziale il flusso è costante, e scusate, il potenziale T è costante, quindi il differenziale del potenziale è zero. Se il differenziale del potenziale è zero e abbiamo B scalare P uguale a zero sul fronte della superficie, vuol dire che B e dP sono ortogonali. Ma siccome dP giace sulla superficie, va da sé che B e la superficie sono tra di loro ortogonali. Chiaro? Queste sono cose che non vi ricordo perché le sapete alla perfezione, voglio credere. Se non le sapete, ditemelo perché le aggiungo sugli appunti di Federico. A me non interessa aggiungerle. Mi basta che cominciate, le so e quindi so di cosa stiamo parlando, oppure cominciate, non so di cosa sto parlando. Questo lo dovete dire voi.
Può dare la definizione di tubo di flusso?
Sì, però prima di darvi questa definizione, perché qui si sconfina in teoria dei campi, vorrei sapere se queste cose le masticate o no, ma dovete dirmelo con franchezza. Io dalla mia parte non c'è un giudizio del tipo che vergogna, non lo sapete, ha letto senza frutta. Dalla mia parte c'è la posizione di uno che dice, poi ragazzo mio, dimmi se lo sai o no, a me interessa sapere se lo sai o non lo sai per regolarmi di conseguenza. Mi farebbe incazzare pensare che voi mi dite so tutto e poi non capite un cazzo. Perché? Primo, perché vuol dire che non vi siete fidati di me, e questa è la parte più negativa, vuol dire che non vi ho comunicato fiducia. Secondo, perché stiamo costruendo una cattedrale nel deserto. Quindi la domanda è, queste cose le sapete sì o no?
Il tubo di flusso, sì.
Non bene, mi piace come caschi con nubi di Andreotti. Altri? Le sa una questa non mi ricordo bene, mi sfugge qualche particolare. Allora, adesso facciamo il campo magnetico. Poi facciamo un ripassino di teoria dei campi velocissimo e sulla base del ripassino rileggiamo quello che ci siamo detti. Va bene? Se non capite la teoria dei campi, non capite la natura, il concetto di flusso, di tubo di flusso. Il tubo di flusso è una superficie tubolare avente per generatrici le linee di forza. Allora, superficie tubolare, supponete che il vettore in oggetto, divergenza di V, sia solenoidale. Allora, dal teorema della divergenza vuol dire che la somma di tutti i flussi su una superficie chiusa è uguale a zero, è giusto? Allora, prendiamo come positivi i versori uscenti. Abbiamo che questo flusso 1 in questo flusso 2 in questo flusso 3 laterale deve essere uguale a 0. Il flusso laterale nel tubo di flusso è per forza necessariamente 0, perché il versore normale è esattamente ortogonale al vettore in quanto il vettore è tangente alla linea di forza. Quindi le generatrici costruiscono una superficie diretta come le linee di forza e quindi come il vettore. Il versore normale è ortogonale a questo, quindi il prodotto scalare è nullo. Quindi se prendiamo il tubo di flusso, questo più questo più questo uguale a zero. Ma se questo uguale a zero, abbiamo più questo uguale a zero. E quindi questo è l'opposto di questo. Quindi c'è una cosa che entra che è esattamente uguale a quella che esce. Allora, e il tubo di flusso è identificato da un flusso che da punto a punto percorre formalmente il luogo geometrico. Chiaro? Naturalmente la teoria idrocinetica, per cui il vettore è una velocità, fa pensare a un trasporto lento, ma dal punto di vista matematico quel vettore può essere una qualunque altra cosa, per esempio una polarizzazione. Allora la materia non si sposta, ma a spostarsi è lo stato di polarizzazione. E allora, siccome si può polarizzare anche in nulla, a spostarsi non è più acqua come in idrocinetica, ma è semplicemente uno stato di intorpolamento delle linee di forza. Ma questo stato di intorpolamento lo posso trattare come tratterei l'acqua nei tubi. L'analogia è formale e non sostanziale, riguarda la forma delle equazioni, non già la sostanza del fenomeno. Queste cose non le sapete molto, eh? I fondamenti di fisica matematica dei campi. Io però vi avevo detto di prendere il mio librettino in ordine di teoria dei campi, dove tutte queste cose sono tutte spiegate. Vi ricordate? Non l'avete preso. Io non sono qui a pubblicizzarvi i miei libri. Se volete prenderli, bene. Se non volete prenderli, lo sapete voi perché. Io non posso dire se non avete preso il libro, non vi spiego le cose che do per buone. Dico, se non avete preso il libro, io non sono neanche in condizione di poter sottolineare le cose che non mi compete, e prenderò atto del fatto che non le sapete, le farò. Quindi, è una cosa che mettiamo in teoria dei campi. Guardatemi nel palle degli occhi, siete d'accordo su questo? Ci sono osservazioni, contro osservazioni? No. Abbiamo perso il collegamento. Beh, sentite, vi direte voi di mattina come volete che io faccio, va bene? Se volete io la faccio. Certamente in modo molto più lento che ho fatto adesso, perché qui ve l'ho raccontata dando per scontato la vostra conoscenza di una cosa dell'altra e dell'altra. Mi pare che non sia così. Ditemi voi cosa volete, eh? Adesso vediamo, ci sono situazioni su quello che mi ha detto fin qui? No. Adesso prendiamo un materiale che chiameremo ferromagnetico e chiudiamo il fenomeno di tipo magnetico. Quindi prendiamo questo materiale. Realizziamo il solito cilindro e in modo serrato intorno al cilindro appoggiamo un polinomio di Ramsey. Dopodiché chiudiamo la corrente inversa. Bene? Dopodiché usiamo l'amperometro in serie al generatore di corrente per misurare, guarda caso, la corrente. Va bene? Ai morsetti del solenoide metteremo il barometro che ci darà la tensione e il barometro balistico che ci darà l'integrale della tensione che per noi è così. Va bene? Ci siamo fin qui? Allora, iniettiamo una corrente stazionaria I e vediamo in modo automatico che nel momento stesso in cui l'amperometro ci indica una circolazione della corrente, ai morsetti compare una tensione D e quindi un integrale della tensione che noi chiameremo flusso C, cioè impulso di tensione. D'accordo? Ci siamo? Allora, facciamo subito due osservazioni di carattere ingegneristico. La prima: se noi misuriamo C, quindi l'integrale di tensione sulla N spire, possiamo anche dividere C per il numero di spire e introdurre una nuova grandezza che chiamiamo flusso medio per spira. Come a dire che qui circola un flusso C che circola in questo modo e tutto avviene come se ogni spira autonomamente fosse percorsa.
Sì, è definito come integrale di U.
Questo abbiamo visto in teoria delle reti ed è quello che si fa anche in meccanica razionale, l'integrale della velocità, l'impulso e la forza. Qui abbiamo detto che facciamo esattamente la stessa cosa. Nel condensatore avevamo fatto l'integrale del tempo e della corrente e avevamo introdotto la carica elettrica. Qui facciamo l'integrale del tempo della tensione e introduciamo il flusso di elettro. Dopodiché, siccome il solenoide è costituito da n spire, formalmente attribuiamo un flusso φ da ogni spira. E diciamo quindi che il flusso totale sì è n per φ. E quindi in ciò stesso introdurremo un nuovo strumento che è una sola spira con il barometro balistico che mi dà il flusso su quella spira. Giusto? Quindi lo posso spostare anello dopo anello, giusto? La spira è ortogonale all'asse e io con questo barometro balistico misuro formalmente l'ennesima parte del flusso che misura questo. Giusto questo? Mi torna? Io ho questo solenoide che mi dà un punto di tensione e qui metto una sola spira che mi dà invece soltanto, essendo una spira non n, come sonda, mi darà l'ennesimo di quel flusso. Mi pare ovvio questo, no? Ritorna? Ritorna fin qui? Ci siamo? Domande? Allora, abbiamo introdotto due grandezze, P, C ed N. Adesso possiamo introdurre una grandezza che chiameremo densità areolare di flusso in funzione magnetica B. Chiaro? Ritorna? Non insisto sul fatto che se conferito a B un carattere vettoriale attraverso le forze che sono in ogni punto tangenziali al versore normale a questa spirettina, guardatemi un attimino ragazzi, io ho una spira che ha un cerchio, d'accordo? Il cerchio ha un suo versore normale e qui ho il diametro balistico. Questo diametro balistico, per il fatto che mi misura una sola spira, mi dà phi e non psi. Ma siccome è associato ad una superficie, io posso già intuire che è un flusso. E quindi se la superficie è piana, con l'inversore assolutamente ortogonale, sarà B per A. Se invece la superficie non è piana, o il campo magnetico va un po' come vuole, io nell'intorno di ogni punto potrò, con una spira sufficientemente piccola, ipotizzare che ci sia un vettore B che spicca dalla superficie stessa ed è diretto come un vettore normale in quel punto, giusto? Quindi non ho nessuna difficoltà a costruire il campo B come vettore e quindi a dire che da questo momento B scalarmente in DS mi dà il flusso che passa ottenuto da superficie prendendo un elemento di S, identificandolo attraverso il versore normale N e prendendo la componente di B secondo questa componente normale. Giusto? Ritorna? È chiaro che se non sapete un po' di teoria dei campi sarà qui va picco. E da come vi guardate voi con la teoria dei campi avete un rapporto che è quasi quello che avete con le persone potenziali. Chi sa bene cos'è la tensione di linea di forza? Ragazzi, non fate finta di scrivere, adesso stiamo parlando tra amici, dobbiamo fare la diagnosi, eh? Chi sa dirmi cos'è una linea di forza? Chi sa dirmi cos'è un flusso? Chi sa dirmi cos'è una circuitazione? Chi sa dirmi cos'è un potenziale vettore? Chi sa dirmi cos'è un potenziale scalare? Chi sa darmi una definizione di superficie con potenziale? Chi sa darmi la rappresentazione di un campo con criteri di Faraday? Chi sa dirmi dove sono le tangenti e i posti dei centri di indifferenza? Chi sa dirmi la differenza tra le funzioni di Laplace-Poisson e D'Alembert? Niente. No, ma per esempio anch'io qualcosetta pensavo di aver fatto con un reciproco, ma era talmente poco che non volevo neanche parlare. Insomma, se dovesse venire un vostro collega a dirvi devo fare tra domani mattina l'esame di teoria dei campi, mi dai qualche chiarimento sul tamburo, sapreste farlo? Allora vuol dire che non sapete la teoria dei campi. Thank you. Allora, non ce n'è. Ragazzi, guardate che non ci deve essere nessuna connotazione moralistica in questo. Si tratta di fare la diagnosi, e fatta la diagnosi, la terapia e la prognosi. Io in questi giorni ne so delle cose, a parte la causa. La diagnosi fatto che è stata fatta e sapete bene quanto sia stata fatta. Allora, facciamo adesso la conclusione di queste cose, così facciamo come vediamo. Mi porta indietro di 3 ore il mio programma, ma non voglio costruire. A meno che voi non vogliate che queste cose le tagliamo, io non ve le chiedo l'esame, voi non le sapete mai, fa niente. Del resto, se non avete comprato il mio libro di teoria dei canti, vuol dire che non vi prendono i canti, e vorrà dire che andiamo avanti velocemente. Non dico la giornata, dovete scegliere un po', io non mi importo niente. Mi interessa, non dovete niente. Se vi interessasse, avreste comprato il mio libro di teoria, perché non avete comprato, quindi non sono dietro di forma. Allora, io non immaginavo uno schifo simile. Allora, adesso facciamo una cosa in modo intuitivo. Noi continuiamo, ci ammettiamo, d'accordo? Per adesso io dirò flusso, citazione, potenziale, vettore, eccetera, come se vi fosse tutto chiaro. Allora, fin qui, vi torno, sono definizioni puramente simboliche, d'accordo? Dai, facciamo una cosa di qui e poi facciamo. Certo, se questo è una cosa, allora, mercoledì non ci sarà riferimento, nel senso che noi siamo impegnati, vi farò sapere attraverso il Francesco della Torre quando io penso che venerdì mattina, venendo prima, sarà la vostra disposizione. E questo è il mio punto. Ci sono dubbi al riguardo. Per quanto riguarda la prova di laboratorio, che imporrebbe di fare un recupero di 72 ore in un giorno, vedremo da collocarla, non so come ancora, ma in ogni caso non l'avrete in quel giorno, va bene? Ultima cosa, io adesso farò quello che devo fare con i pollici e l'alterometro, lunedì mattina inizierò a farvi un richiamo di teoria dei campi. Quando voi vi riterrete in quota, mi darete l'insegnante, io mi fermerò e riprenderò la teoria normale. Ricordatevi che non c'è una conoscenza che non passi attraverso la storia della scienza e la filosofia della scienza. L'epistemologia, la riflessione sulla conoscenza del fenomeno, è lo strumento più importante, più efficace e più incisivo per capire fino in fondo una disciplina. Se invece voi la disciplina la decontestualizzate e scaraventate lì le formule, ci siete persone normali e le ricettate. Chiaro? Bene, adesso che vi ho dato l'immagine del contadino che sceglie il legno senza conoscere i legni, in relazione al tipo di fuoco, vi fa capire quello che il proprio uomo deve fare. Chiaro? Va bene? Bene, allora, torniamo qua. Perché il cielo ci aiuti in senso acetico. Allora, tutto quello che non sarà chiaro adesso sarà ulteriormente confuso con le piccole teorie dei conti. Va bene? Allora, continuiamo il nostro ragionamento. Allora, prendiamo un dominio di integrazione a simmetria cilindrica e al posto del fuoco mettiamo un materiale, il ferro, che da questo momento chiameremo ferro magnetico. Così come quando abbiamo fatto il fenomeno della conduzione abbiamo deciso di mettere il ferro perché avevamo scoperto, così come fa il contadino con la legna quando la brucia, avevamo scoperto che il filarame era un buon conduttore, così come avevamo scoperto che la paraffina era un buon dielettrico, eccetera, eccetera. Va bene? Allora, in questo caso le condizioni al contorno non sono più fissate dai due piatti estremi, ma dalle sole norme che si avvolge in modo uniforme e stretto. Dopodiché mettiamo una corrente impressa, I, che supporremo regolabile a piacere. Poniamo l'amperometro che ci dirà in ogni momento quanto vale la corrente, poniamo il voltmetro che se nel caso ci dice quanto vale la tensione e poniamo un voltmetro balistico che ci dice quanto vale l'impulso della tensione misurata tra i due morsetti del solenoide. il polso di tensione che in teoria delle reti abbiamo chiamato flusso concatenato. Sì, va bene fin qui? Allora, la prima cosa che facciamo è riprendere psi e dividerlo per L e introdurre così formalmente una grandezza phi che potremmo chiamare flusso medio lazzina. Il solenoide che ha un flusso psi lo deve al cumulo di tanti flussi phi uno per ogni spira. D'accordo? E allora, come abbiamo un vometro balistico che quando io dico balistico penso di essere capito, perché mi sto riferendo in meccanica razionale alla teoria del pendolo balistico, perché se voi non sapete che io sto parlando di balistico nel senso di ballistico con due L, ma balistico con una L sola, quindi la risposta in frequenza di un sistema del secondo ordine con inerzia, attrito ed elasticità, che con la prova balistica si fanno gli studi sui proiettili, voi non sapete più cosa sia un vometro balistico. Quindi io vi dico, siccome voi avete fatto meccanica razionale, sapete tutto dei pendoli, della teoria del primo ordine del pendolo e del pendolo balistico. Vero? E io lo sapete perfettamente, avete tutto. Caso contrario, vedremo noi di cui fare un richiamo sul pendolo balistico, va bene? Grazie, sapete, va bene. Allora, io a questo punto prendo il solenoide di N spire identiche e lo sostituisco con una sola spira. E quindi il vometro balistico, piuttosto collegato agli estremi che misurare psi, lo collego alla sola spira e ne misuro l'ennesimo phi. Posso prendere allora questa spirettina con il vometro balistico e farla scorrere lungo il solenoide, giusto? E vedere che effettivamente il phi, almeno in prima lettura, si conserva. Ricorderete che stiamo facendo una teoria per cui tendiamo a prendere le grandezze integrali e tradurle in grandezze specifiche rispetto alla lunghezza o rispetto all'area. Chiaro? Perché questo? Perché è chiaro che se poi la lunghezza tende a zero e l'area tende a zero, ci avviciniamo al punto e quindi facciamo la teoria del campo vettoriale. No? La teoria del campo vettoriale può partire dal punto e andare all'insieme, può partire dall'insieme e andare al punto. La teoria del mare, voi la potete studiare prendendo il Mediterraneo e scrivendo le equazioni integrali del Mediterraneo, oppure prendendo una goccia del Mediterraneo, scrivendo l'azione per contiguità tra goccia e goccia, integrandolo e poi mettendo le condizioni del contorno sulla costa. Capite? È chiaro che la legge giusta qual è? La legge giusta è quella in cui io scrivo la legge della goccia, perché la legge della goccia prescinde dal tipo di mare e quindi è universale. Quindi io mi prenderò la legge della goccia che varrà per il Lambrusco, per l'acqua San Gemini con cui vi fate il bidet o per la Nutella, e poi a seconda della forma del barattolo io una volta integrato troverò la soluzione, ma quella che è l'essenza è l'interazione tra una goccia di Nutella e la vicina. Però per fare quella teoria io dovrei andare a fare delle misure nella goccia del Nutella, non la posso fare perché nell'infinitesimo non ci posso arrivare, e allora farò delle misure integrali che quelle sono univoche. Immaginerò di tendere al limite e di simulare il punto, avrò l'equazione e dopodiché andrò a fare l'equazione differenziale. Quando io parlo di corrente elettrica di Ampere, quando il concetto di corrente elettrica nasce, non c'è la teoria atomica, nessuno sa cosa sia la corrente, ma si scopre che la forza che agisce sulla calamita vicino a un filo è proporzionale a un certo numero, e questo numero lo si chiama corrente, dicendo un fattore moltiplicativo che sicuramente esprime quello che c'è dentro lì, e ancora non so cosa sia, però da quel momento ogni volta che parlerò di corrente io non andrò a ficcare il naso dentro il conduttore, che non potrei farlo, prenderò un dinamometro e in modo integrale farò la misura da fuori. Perché? perché la condizione di intelligibilità del mondo è la meccanica e tutto deve essere ricondotto a forza, inerzia, elasticità e movimento. Dopodiché prendo sto cazzo di baracchino qui per 200 anni, lo costruisco fino a che viene fuori una cosa strafiga e dico, va bene, lo chiamo amperometro. L'amperometro cos'è? È la quinta essenza dei cazzeggiamenti tra un filo che porta dentro non so che cosa e un dinamometro che mi dice sta passando quella corrente, questo affare qua si muove, di tanto si muove questo, di tanto passerà di qua. Ma sempre un qualche cosa che alla fine è il dinamometro. E siccome io so fare la teoria del pendolo e quindi posso fare anche la teoria balistica, ogni volta che scopro che mi serve non il valore attuale ma l'integrale, prenderò ancora il mio dinamometro ma lo farò in forma balistica. E quindi andrò a privilegiare per la lentezza estrema con cui il sistema si muove l'integrale piuttosto che la derivata. Per dirlo in modo molto toccato la tensoria, questo è il tensore normale. Chiaro? Quindi questo è quello che stiamo facendo qua. Minchia, ma voi queste cose le avete fatte. Voi dovrete venire a seguire i miei corsi di filosofia della fisica, dove queste cose facciamo delle reti bellissime. E ti laurea un filosofo che mangia, vi porterò con le idee bellissime. Allora, adesso io faccio un altro ragionamento. Comincio a scoprire che se cambio il numero di spirende, l'indicazione del mio volmetro si cambia. Se cambio I, l'indicazione del mio psi cambia. Ma se prendo il prodotto N per I, cambio N e cambio I in modo che il prodotto rimanga costante, psi non cambia. Allora il vero artefice del fenomeno non è N o I, ma è il prodotto dei due. Allora, siccome avevo introdotto il concetto di forza elettromotrice che pilota le cariche elettriche, parlerò di forza magnetomotrice come qualcosa che pilota qualcosa che ancora non so cos'è, ma che chiamo magnetismo. Quindi al prodotto N per I darò il nome di forza magnetomotrice. Chiaro? Quindi questo baracchino, nel momento in cui qui ho un'indicazione I, è sede di fenomeni magnetici che hanno come causa N per I. La forza magnetomotrice è M. Chiaro? Dopodiché prendo Φ, che non è il sì detto da me con la mia S fuga di gas, ma è proprio Φ come integrale superficie, prendo Φ, lo divido per l'area della sfera, e quel Φ diviso A lo chiamerò densità areolare di flusso B. Densità areolare o induzione magnetica B. Ci siamo fin qui? Una volta in ingegneria, qualche anno si faceva fisica e matematica annuale fino alla relatività generale. Quindi ci facevamo relatività ristretta, relatività generale e facevamo la meccanica quantistica. Tutto dal punto di vista fisico. Come testo di teoria della relatività usavamo il Kaplan, che è il più importante testo di relatività esistente al mondo. E come formalismo matematico usavamo il Finzi Deschini, introduzione al calcolo tensoriale, 800 pagine di calcolo tensoriale. Tanto si diceva tutti i Finzi sono strinzi, tranne uno Bruno che è strozzo. E il livello era quello di Bruno Finzi che aveva corretto Einstein quando aveva integrato l'equazione della relatività, poiché con Milano aveva corretto Einstein. E quando nel 55 esce il libro I primi 50 anni di relatività, pochi giorni prima della morte di Einstein, Einstein mette una prefazione in cui ringrazia il Politecnico di Allora, andiamo avanti adesso. Ricorderete che noi, nel nostro approccio idrocinetico, parliamo sempre di una grandezza attraverso, che assimiliamo alla portata, e di una grandezza tra, giusto? Quindi, adesso, siccome il nostro dominio di integrazione, per scelta nostra, è un cilindrozzo, dovremmo prendere una grandezza tra. E noi sappiamo che la grandezza tra si chiama tensione, o circuitazione, o si usa questa parola tensione perché ritratta volta. Voi sapete che c'è la dicotomia volta Galvani, per cui l'Italia e la Francia usano l'aggettivo voltiano e l'Inghilterra e la Germania l'aggettivo galvanico, perché ci sono le due scuole di potere. E il fatto che la prima locomotore elettrico della storia si chiama Galvani. Il Galvano. Vabbè, non vi posso parlare di storia della scienza, ma se no vi racconterete le cose incredibili su questa roba. Allora, io adesso postulo l'esistenza di uno strumento che chiamerò tensiometro magnetico. Attenzione, io ho postulato l'esistenza, no, scrivete poi, perché il mio compito è quello innanzitutto di convincervi di quello che stiamo facendo, perché se voi non siete convinti diventa uno stupro intellettuale. E lì dopo, come libro dell'articolato, ci sarebbe scritto lievi tracce e tutto, no? Quindi anche lì ci sarebbero delle non lievi tracce e tutto, d'accordo? Ricordatevi sempre che le pomate curano qualunque tipo di emosoma del corpo, ma non esiste una pomata che curi il peggiore degli anatomi, quello dell'animo e della mente, quello della mente. Quindi cerchiamo di aiutarlo, perché non è vero che il dolore è il grande aiutato del mondo. Allora, attenzione, quando, guardatemi nelle spalle degli occhi, quando noi abbiamo parlato di tensione elettrica non abbiamo avuto grande ansia, perché pur non sapendo un cazzo di cosa sia la tensione elettrica, il nostro livello di conoscenza è praticamente quello di Piero Angela, ci siamo rassegnati a pensare che la tensione elettrica comunque ci deve essere, perché è una cosa di cui tutti parlano. Vi viene spontaneo dire la tensione elettrica è un qualche cosa che esprime un livello nei circuiti elettrici, che se il livello è un certo, supera una certa soglia, chi tocca ci lascia le palle. Non è che avete associato fino in fondo il concetto di tensione vista come circuitazione di un campo elettrico, che non sapete nemmeno cosa sia, però l'avete accettato spontaneamente, e a un certo punto avete fatto fuori il problema dicendo: esiste uno strumento che io chiamo tensiometro elettrico, e siccome ho adottato l'identità concetto operazioni, e quindi le grandezze le definisco in termini di proprietà, cioè in termini di operazioni fisiche e non di proprietà, per me la tensione elettrica è la grandezza che rilevo e misuro direttamente con uno strumento chiamato tensiometro elettrico. Allora, se i fenomeni magnetici, quali che siano, si configurano in una grandezza attraverso e in una grandezza tra, non può essere altrimenti, la natura è sempre attraverso e tra, così come ho avuto una grandezza che ho chiamato flussometro magnetico, dovrei chiamarlo portatometro magnetico, passatemi la parola, perché io sto sempre portando attraverso le superfici delle portate. Lo chiamo flusso perché la parola portata è francamente un po' eccessiva, ma il ragionamento che faccio è lo stesso. Allora, come ho introdotto una grandezza flusso attraverso l'aria, devo dire che c'è una grandezza tra due estremità che, siccome il fenomeno è magnetico, sarà una tensione. Ci sarà una tensione magnetica. Non conosco il funzionamento di questo strumento. Bene. Non conosco il funzionamento di quello strumento. Non conoscevo il funzionamento del tensiometro elettrico, e il contadino che va a spaccare la pianta per tirare giù i rami e fare il fuoco non conosce né la teoria del fuoco né la teoria dell'acciaio con cui opera lo strumento con cui spacca il legno. Quindi anche noi scavacchiamo questo gradino e diciamo: esiste uno strumento, poi ne capiremo il funzionamento. In fondo, quando fate meccanica razionale, non misurate il tempo. Conoscete forse la teoria dell'orologio? Non conoscete né la teoria del pendolo di Huygens, né la teoria dello scappamento nell'orologio meccanico, né la teoria dell'oscillazione del cristo 86 nell'orologio atomico. Sull'orologio elettrico e elettronico ne sapete ancora meno, eppure del tempo trattato. Ed essendo figli dell'operazionismo di Rippon, sapete benissimo che il tempo, nonostante misurando tra 2 lune, 5 lune o 5 mestri, perché bisogna studiare un fenomeno periodico. Quindi, postuliamo l'esistenza che questo cazzo di strumento esiste e lo chiamiamo. Esiste uno strumento che si chiama tensiometro magnetico. E allora, noi. Lo mettiamo all'estremità del mio cilindro, d'accordo? Va bene? E vedo quando lo metto lì lo strumento mi dà un'indicazione. Va bene? Sì, quindi sì.
Volevo chiedere la lettera che distingue il
U come si fa? Quella lì, U. U cababa. U. Va bene che qui ritorna? Quindi io lo metto lì e vedo che lo strumento mi dice che in questo campo magnetico c'è una grandezza U che io chiamo tensione magnetica. Osservo anche un'altra cosa importante, perché ormai ho capito qual è il meccanismo e la prima cosa che mi chiedo è se al cambiare dei cordoni l'indicazione cambia. E scopro che se i cordoni stanno fuori dal salenoide, non lo tagliano, l'indicazione dipende dagli estremi e non dal percorso. Quindi, fuori dal solenoide, la tensione magnetica è conservativa come la tensione elettrica. Come a dire che se prendo un percorso magnetico chiuso, la somma delle tensioni magnetiche deve essere uguale a zero. Chiaro?
Ho capito quali sono questi cordoni.
Sì. Bella questa zonetta qui, Se dovessi dirvi che significato ha? Allora. Tra questi due punti, io posso misurare in un campo magnetico una tensione magnetica, d'accordo? Che cos'è un campo magnetico? È uno spazio nel quale se io inserisco una bussola vedo che l'indicazione si sposta. Quindi la definizione operativa di campo magnetico è legata sempre a una certa carica. Se metto dentro un campo magnetico è sottoposto a forza, se metto dentro una corrente elettrica è sottoposto a forza, se metto dentro una della natura di ferro è sottoposta alla forza. Quindi esiste un campo di forza. Nei campi di forza posso trovare i flussi, quindi io posso dire che qui potrei mettere un flussometro, troverei un'indicazione, posso dire che qui potrei mettere un flussometro magnetico, troverei un'indicazione. Intuitivamente che cosa vuol dire? Non ce lo diciamo perché non abbiamo ancora fatto teoria dei campi, vuol dire che qui ci sono delle linee di forza che investono come delle traiettorie dell'acqua le mie sonde, d'accordo? Allora, questa grandezza è la tensione magnetica, che a questo punto io la posso mettere anche tra questi due punti. Perché tra questi due punti? Perché io sono un ingegnere, non un fisico, quindi non mi interessa il campo magnetico di tutto il mondo, mi interessa il campo magnetico in un piccolo spazio, quello del quale, con spesa ragionevole, io voglio localizzare molta energia. Quindi non andrò a mettere le sonde del tensiometro magnetico in punti non menzionabili, metterò sull'estremità del mio cilindretto un metallico. D'accordo? Allora, mettiamo in sezione, chi qui torna? Allora, guardate. Capite cosa vuol dire questo, vero? Chiaro? Allora, io metto un tensiometro magnetico qui dentro. Va bene fin qui? Per favore ragazzi. Allora io trovo che se lasciando questi punti come fissi io sposto il percorso del cordone senza assolutamente tagliare queste linee di corrente, quindi sto all'interno del cilindro, l'indicazione dello strumento dipende solo dagli estremi. Quindi, quale che sia il campo di forza che c'è dentro, che già per essere originale lo chiamerò campo magnetico, trovo che fino a che io non taglio la corrente, l'indicazione dello strumento non cambia. Faccio la stessa operazione fuori e vedo che se con quello strumento fuori io mi muovo con i cordoni senza tagliare le correnti, quell'indicazione non cambia e trovo in aggiunta che la differenza tra l'indicazione interna e l'indicazione esterna è uguale a N per N. Quindi, se io prendessi il tensiometro che c'è dentro a parità di estremi, lo strapegassi fuori e tagliassi le NI correnti, l'indicazione dello strumento mi darebbe un guizzo di N per N. Se dentro c'è la 7 ed N per D per I vale 15, quando io prendo il cordone e lo porto fuori viene 7 più 15 che fa circa 22. Quindi il cilindro del solenoide è una frontiera tra quello che c'è dentro e quello che c'è fuori. Va bene fin qui? Va bene?
Capito?
Lo sì, arrivo là perché... No, non arrivo là. Dica pure.
Quando porta fuori il volmetro.
Quale volmetro? Il tensiometro. Tensiometro magnetico.
Sì, il tensiometro. Cos'è che succede alla corrente N per I?
Riprovo. Riprovo perché questa cosa mi deve essere chiarissima. Io voglio che voi come ingegneri sappiate tradurre la matematica in strumenti integrali. L'ingegnere lavora su strumenti integrali perché sa che non c'è niente che ha senso se non quando si fa una misura integrale. L'energia elastica nell'intorno del punto è questa, vero? Sforzo per deformazione per un mezzo, giusto? Posso dire che nell'intorno del punto dell'acciaio c'è questa energia? No, perché se io prendo l'intera spara d'acciaio posso sempre aggiungergli una funzione che è integrata su tutto lo spazio di un punto zero. Quindi l'energia è questa moltiplicata per il volume. Tutto avviene come se, con un esperimento matematico, accadesse che nell'intorno del punto l'energia fosse questa. Ma l'energia specifica è un esperimento matematico, non è un esperimento fisico, perché non la potete mai misurare, in quanto non è unita. Del resto, come dice lo Stratton, il concetto di densità di energia non ha significato, perché è l'equivalenza del concetto di densità di tendenza di un quadro. Il quadro è bello nella sua interezza, non in vari pezzi. Da cosa nasce la nozione antropomorfa del concetto di densità volumetrica di energia? Dal fatto che l'energia è lavoro possibile e che quindi dove il sistema è maggiormente deformato vuol dire che avete maggiormente investito nel caricare il sistema e quindi è più lecito aspettarvi che la restituzione di lavoro sia più forte. È ovvio, no? Dove c'è l'ingorgo con tante macchine che si ingorgono una con l'altra c'è uno stato di tensione che fa capire che c'è più energia che in un punto in cui ci sono poche macchine che vanno ordinate. Quindi la densità è un'esigenza nostra di uomini, non ha un significato fisico come misura. L'integrale sì, l'integrando no, perché l'integrando vuol dire che voi togliete un elemento, siccome avete un secondo elemento saltate un integrato parziale e quindi create un'interrogazione. stanno facendo un'occupazione delle onde parziali, perché secondo me è stato detto meglio. Allora, io devo per forza usare gli strumenti integrali. Torniamo all'esperimento. Il dominio di integrazione di cui io sto parlando è questo. Che in sezione è questo, va bene? Ci siamo? Io prendo queste due estremità e uso qui un amperometro, un ammetro magnetico, un ammetro magnetico, uno. Poi a parità di estremi metto l'acqua. Se io sposto questi polmoni senza mai tagliare il solenoide, a parità di estremi questa interazione non cambia. Se io sposto questi senza tagliare i polmoni, l'indicazione non cambia. La differenza tra le due, 1 più 2, è esattamente uguale a N per 2, cioè la forza magneto-motrice. Va bene adesso? Chiaro fin qui? Allora, che cosa posso anche dire? Che se prendo questo percorso chiuso, la somma delle tensioni magnetiche è uguale alla forza magneto-motrice N per 2. Quindi ho ancora una formulazione del principio di Kirchhoff, ma in questo caso la somma delle forze magneto-motrici, cioè la somma delle tensioni magnetiche, non è più uguale a zero, ma alla forza magneto-motrice. Va bene fin qui? Vi torna? Questo me lo dice l'evidenza sperimentale. Guardate adesso. Siete d'accordo su due cose? La sonda, la superficie del fluxometro mi consente di trovare un B che posso rappresentare con una vettoriale. Per ogni posizione della sonda ho un suo baricentro con un pressore normale, dirò che la linea di forza punto per punto è tangente al pressore normale della sonda che si sposta. È giusto? Io ho tante sondine, tutte con il loro pressore normale, e beh, è chiaro che non ci sono casi che la linea di forza va così. Quindi io posso definire un campo B. Questo lo date per buono. Se prendete i cordoni del tensiometro magnetico e una linea di integrazione, potrete definire sicuramente un altro vettore. Non so quale, ma se potete definire un vettore sulla grandezza attraverso, dovete poter definire un vettore anche sulla grandezza tra. Giusto? L'abbiamo fatto anche nel condensatore. Allora, qual è il ragionamento che facciamo? Guardate, prendo U grande, la tensione magnetica, la divido per la lunghezza del cilindro L e trovo una grandezza che per esempio chiamo H, tanto per essere originale, forza magnetica. Con lo stesso giochetto definisco il vettore H. D'accordo? E adesso guardatemi bene negli occhi, perché in un attimo facciamo il blitz. E se non avete capito ancora, se non con sofferenza, perché rimanga la teoria dei vettori che faremo lunedì. Ricordatevi tutto quello che avete studiato di magnetismo e che non avete profondamente capito un cazzo. Il cazzo non viene nella mente, volete vedere in un attimo che cosa succede? Avevamo il tensiometro interno e il tensiometro esterno. Facevamo la circuitazione, vero? E abbiamo detto che vale la N per I. Allora io dico che H scalar T per DL è uguale a N per I. Giusto? E se applico il teorema di Stokes, cosa viene fuori? Il rotore di H uguale a densità di I. Avete visto da dove viene fuori? Senza fare in questo tutti i paroli ammarriti? Oh ragazzi, se noi ci prendiamo una, anzi la faremo insieme e la metteremo negli appunti di Federico. Ci facciamo una tabellina con tre colonne, elettrico, magnetico, dielettrico, grandezza tra, grandezza attraverso, tensione, fluttometro, fallometro, tutto quello che volete voi, e cambieremo semplicemente l'aggettivo. Elettrico, dielettrico, magnetico, termico, fallico, eccetera, anche nel fallico, centrale e attraverso. Vabbè, è chiaro? Vedete che c'è un'analogia formale che vi porta in un attimo al risultato senza fare dozzine di pagine di passaggi che sono artefatti, perché non sono a collegamento con la vostra natura di uomo. Chiaro? Allora, attenzione, perché se adesso prendo dei pezzi di ferro a nodo e metto qui tante sonde di flussometro e faccio la somma dei flussi, trovo che la somma dei flussi è uguale a zero sempre, senza eccezione. E allora che cosa viene fuori? Che divergenza di Higgs è uguale a zero. Ma non avevamo detto con Edwards che ci voleva l'autore della divergenza per fare il campo? Allora, col valore balistico misuriamo psi. Da psi dividendolo per n troviamo φ, da φ diviso a troviamo b, da b col giochetto delle sondine del cazzo troviamo b vettore, e abbiamo lo strumento giusto, abbiamo fatto la grandezza attraverso. Col tensiometro magnetico troviamo la tensione dei freni, verifichiamo che tra dentro e fuori le indicazioni differiscono di n per i e che quella n per i era la causa del fenomeno, e quindi l'abbiamo chiamata forza magnetomotrice. La U divisa la L, per forza di cose la chiameremo H. Col giochetto delle tangenti lungo i cordoni troviamo la versione vettore. A questo punto, circuitazione di H deve essere uguale a N per I, allora la teorema di Stokes, rotore di H uguale a I. Nello stesso tempo, somma dei flussi uguale a zero, vuol dire la presenza di U uguale a zero. Ma il teorema di Stokes e il teorema di Edwards, dove dice che dato il rotore, dato la divergenza, il problema è risolto? Sì, allora il campo magnetico è risolto. Rotore di H uguale a iota, divergenza di B uguale a zero. Cosa vuol dire? I vortici del campo magnetico sono le correnti di conduzione, quindi la corrente di conduzione si intorpola col campo magnetico. Non ci sono sorgenti e pozzi del campo magnetico. Le linee di forza sono uguali e sempre chiusi in questo senso. Per quanto io prendo una calamita, la taglio a pezzi, avrò sempre un polo nato e un polo sotto. Cosa c'è che non va? Perché da me magari riesco a confondere la mente?
Quando scriviamo il rotore di A,
no, mi guardi in faccia.
Dovrebbe essere il rotore di A uguale a N J, N J.
Non sta la dimostrazione? Cazzarola! Io la mando a letto senza frutta.
No, la dimostrazione è pochino, non ho capito
perché. No, no, guardi, guardi, lo dico io. Guardate. Il solenoide è questo, vero? Questa è la zona di corrente, vero? Fin qui ci siamo? Sì, vero? L'evidenza sperimentale mi dice questo? Sì, ma dire n volte la corrente non vuol dire prendere la densità di corrente e moltiplicarla per tutta l'area? Ma il teorema di Stokes dice che il flusso della circuitazione, la circuitazione vale il flusso del rotore. Allora, dove c'è questo, io posso mettere, posto che l'integrale di linea, posso mettere rotore di H scalare n di S. Ma se le superfici sono uguali e questa è l'identità, questo integrale è uguale a questo. Allora la rotondità è quella già. Questo l'ho dato per buono, perché questa è analisi 2, se non sapete questo, andate a chiedere a Piero Angela se ci sono posti. Magari non va. Chiara la differenza? Ci siamo? Ultima cosa. Ultima cosa. Qual è, abbiamo detto che era la magia, la corrente di spostamento, vi ricordate? Volete vedere che in un attimo la tiriamo fuori? Con gli strumenti e con la disinvoltura, con la matematica che hanno gli ingegneri? Guardate. Poi questa cosa non mi sono fatta. Lunedì dopo che vi ho fatto la teoria dei campi, ve la ripetiamo tutta. Per essere poi delle memorie, dei ricordi, va bene? Guardate ragazzi. Guardate. Condensatore. Corrente di conduzione. Io ho scritto lo stato di H sulla iota, giusto? Adesso prendo questa linea di flusso del campo magnetico. Applico il teorema di Stokes e non devo questa linea. H per 2π/r. E come superficie riprendo questa. La corrente che attraversa la superficie è lì. Quindi H per 2π/r è uguale a lì. Ci sta. Adesso prendo questa superficie. H per 2π/r è uguale a 0, perché qui la corrente di conduzione non c'è. Allora non è possibile che il teorema di Stokes dia una circuitazione sulla frontiera che eguaglia due flussi su due superfici diverse applicate alla stessa frontiera. Fissata la frontiera e fatta la circuitazione, su ogni superficie ci deve passare lo stesso flusso. Allora non è possibile che di qui passi I e di qui non passi niente. Qui deve passare qualcosa che uguale a questo. Ma noi non abbiamo scritto che Q è uguale a T per A. E allora dQ su dt è uguale a d su dt, dove dQ su dt passa da qui e A è questa natura. Allora vuol dire che la legge funziona se io ammetto che tutto quello che equivale dQ su dt di qui dentro valga d su dt, perché tanto queste due grandezze sono uguali. E allora, siccome i contributi possono essere dubbi dell'una e dell'altra, dirò che in generale c'è una e l'altra. Lo dice la parametro? Ecco perché. O sbaglia Stokes e non è possibile, o abbiamo usato noi la parametro la cassa di canna. Siccome da dentro fuori il laghetto della bussola rimane uguale, vuol dire che l'azione magnetica è la stessa. Ma se fuori è conducibile a I, dentro deve essere conducibile a qualcosa che vale I. Ma siccome I vale dQ su dt, ma nello stesso tempo vale A di grande di dt, vuol dire che quella derivata non è trasporto di materia, ma assolve lo stesso compito. E allora la corrente di spostamento nel vuoto è la prosecuzione e la chiusura della corrente di conduzione nel rame. Nel rame a creare il campo magnetico è iota. Nel vuoto è di punto. In generale, se le due cose coesistono, saranno tutte e due. Quindi il rotore di H uguale iota più di punto. E viene fuori la teoria delle onde fatta con un volumetro e un operone. Avete visto come viene fuori? Capite? E poi non mi disturbo oltre. Capite la grande fiducia che gli uomini dell'Ottocento avevano nei loro strumenti matematici sperimentali? Loro hanno detto: la natura mi dice che la corrente è legata soltanto al trasporto di materia. Io scopro che se uso i miei strumenti di calcolo, cioè il teorema di Stokes, vado in un paradosso. Allora i casi sono due: o è sbagliato il teorema di Stokes, o io non ho letto in modo corretto la natura. Il teorema di Stokes non lo tocca nessuno, allora vuol dire che io non ho letto in modo corretto la natura. In che modo? Quella che la prova parametrica esterna deve coincidere con la prova balistica interna. Ma questo che cosa mi porta? Mi porta ancora al fatto che la quantità di moto di un trasporto di materia si trasferisce l'energia elastica della molla che è collegata al trasporto di materia. E allora è chiaro che la carica che arriva e frena sull'armatura perché non può andare oltre, urta contro la linea di forza, la spinge e conferisce alla molla del nulla quell'energia cinetica che aveva prima. E allora in generale chi farà il movimento? La molla e la massa simultaneamente. Allora di H uguale J più di punto. Allora, faremo la presentazione della teoria dei campi. Sulla base di quella ripeteremo la teoria di oggi, che vedrete che nessuno vi lascia abbandonare a voi stessi.
Grazie.